La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Italo Moscati.
Superman.
Prendi il mio supereroe preferito, Superman. L'elemento fondamentale nella filosofia dei supereroi è che abbiano un supereroe e il suo alter ego. Batman, l'uomo ragno. Qualunque personaggio si sveglia al mattino e deve mettersi un costume per diventare supereroe. Superman invece non diventa Superman. Lui è nato Superman. Il suo alter ego è Clark Kent. Quella tuta con la grande S rossa è la coperta che lo avvolgeva da bambino quando i Kent lo trovarono. Sono quelli i suoi vestiti. Quello che indossa come Kent, gli occhiali, l'abito da lavoro, quello è il costume che Superman indossa per mimetizzarsi tra noi. Clark Kent è il modo in cui Superman ci vede. Il suo essere debole, il non credere in se stesso e la vigliaccheria rappresentano la critica di Superman alla razza umana. Quentin Tarantino.
Smallville, primi anni del XX secolo. È la fine di una bella giornata primaverile e la quiete della strada sterrata che conduce al tranquillo paesino del Kansas è rotta solo dallo scoppiettare del vecchio camioncino dei Kent. I due contadini, marito e moglie non più giovani, sono di ritorno dai campi, come ogni sera.
All'improvviso, un sibilo accompagnato da una fiammata e da una nuvoletta di fumo squarcia il cielo davanti al parabrezza.
Buon Dio, ma che cos'è?
Fa attenzione, Jonathan.
Il signor Kent pigia forte sul pedale del freno. Non può essere vero. Anche Martha sgrana gli occhi, mentre quella cosa, tanto simile a una stella cadente, si schianta al lato della stradina di campagna.
Andiamo a vedere. Sta dietro a me.
Ho paura. Che cosa può essere?
Oddio, tesoro, guarda.
Ma è un bambino.
Davanti agli occhi sconvolti dei due contadini appare qualcosa di simile al relitto di una piccola astronave. Dal portello aperto si può intravedere un bimbo. Avrà 3 anni ed è avvolto in una grande coperta rossa e celeste, dove al centro campeggia una grossa S.
Ciao, piccolo. Come ti chiami?
Ma sei impazzito, Jonathan, non può capirti. E non stare lì impalato a guardarlo, non vedi che ha freddo?
Il bambino si alza in piedi senza parlare, indossa solo un paio di mutandine bianche. Mentre Jonathan e Martha discutono, sguscia fuori e si avvicina al camioncino. Lo studia incuriosito, non ha mai visto niente di simile prima.
Proprio in quel momento, l'anziano uomo si è accorto che una ruota è andata ad incastrarsi in una buca.
Sarà un bel problema tirarla fuori di qui.
Forse dovrei andare a chiamare qualcuno che ti aiuti.
Sì, ma tra andare e tornare si farà notte.
Si guardano preoccupati, ma vengono subito distratti dal movimento di quella piccola creatura che solleva il camioncino come fosse un giocattolo e lo riposa sulla strada senza battere ciglio.
L'hai visto anche tu?
Lo stupore è tale che Jonathan non è nemmeno in grado di rispondere.
I Kent riprendono la strada, ma sono in tre. Adesso con loro c'è anche quel bambino caduto dal cielo, anche se a guardarlo è del tutto identico ad uno di questa terra. Ride, sbadiglia, forse ha sonno.
Il buon Dio lavora in modi misteriosi, non credi?
Cosa vuoi che ti dica?
Per tutti questi anni, per quanto siamo stati felici, ho pregato e pregato. Lui, Dio, forse pensava che un figlio non fosse giusto per noi. E adesso che avevo ormai accettato il nostro destino, vedi che non si può mai sapere.
Marta, sei proprio sicura? I vicini faranno domande.
Ah, non cominciare. E poi ho già pensato a cosa dire. Sei quella mia cugina, quella che abita in città. Diremo che ce l'ha affidato lei.
Ma qualcuno prima o poi lo chiederà indietro.
Ma non vedi che non ha nessuno?
Eh sì, rimarrà con noi.
Una notte del 1934 a Cleveland. In un piccolo appartamento all'ultimo piano di un moderno palazzo, Jerry Siegel, sceneggiatore appassionato di fantascienza, e Joe Shuster, il suo migliore amico nonché disegnatore, parlano eccitati. Jerry saltella da un divano all'altro del salotto, mimando una scena del nuovo fumetto che ha in mente.
Allora, Joe, che te ne pare come incipit?
Sì! Mi piace la storia dei contadini che trovano il bambino.
Dovrei fare un lavoro grandioso. Voglio la scena sul pianeta lontano, lo chiameremo Krypton. È da lì che arriva. Suo padre è uno scienziato che si è accorto che Krypton sta per esplodere. Così, per salvare suo figlio, lo mette in una minuscola navicella e lo lancia verso la Terra.
Sì, fantastico! Ma poi come fa a sollevare il camioncino? È dotato di una forza speciale?
Proprio così. Ti spiego. Intanto si tratta di un alieno. E la sua struttura fisica, a contatto con l'atmosfera terrestre, si fortifica. In questo modo riesce a fare cose incredibili. È più veloce della luce, super forte, invulnerabile. E vola!
In breve, la creatura prende forma. Si chiama Clark Kent. Clark come Clark Gable e Kent come Ken Taylor, due attori molto in voga del momento.
Educato dai genitori adottivi al senso della giustizia e del valore morale, Clark Kent lascia Smallville per la grande città di Metropolis, anch'essa immaginata da qualche parte dell'America. Lì assume l'identità di un timido giornalista, colletto bianco e occhiali. In realtà è allo stesso tempo uomo dai poteri eccezionali che, come secondo lavoro, fa il difensore dell'umanità. È nato Superman. In preda a furore creativo, Jerry e Joe ci lavorano notte dopo notte, ma quando lo presentano ai quotidiani ricevono solo porte in faccia. Jerry è deluso, Joe invece è infuriato.
Non voglio più saperne di te, fantoccio in calzamaglia. Puoi piegare l'acciaio a mani nude? Buon per te, ma non vali niente.
Joe, che fai? Sei pazzo? È tutto il nostro lavoro.
Si salva solo una copertina, l'unica immagine superstite del neonato eroe. Superman in tuta azzurra attillata con una grossa S disegnata sul petto e un mantello rosso.
Un po' di tempo e finalmente qualcosa cambia. Alla National Comics servono nuove idee per la collana Fumetti d'Azione e i due giovani artisti vengono ingaggiati, ma il contratto è capestro.
Ignari di aver appena sottoscritto un atto di rinuncia, Joe e Jerry hanno il morale alle stelle. E in alto, nel firmamento del successo, va anche il loro Superman, che schizza subito in testa alle vendite.
Presto, la National Comics inizia a cedere i diritti per grosse cifre. Show radiofonici, cartoni animati sono solo gli apripista. Qualche anno dopo si fanno film per la televisione e poi per il grande schermo.
Hai visto, Joe? Stanno facendo milioni di dollari alla faccia nostra.
L'amico rimane in silenzio. Sembra pensieroso. Poi, con voce gelida.
Quei mostri assetati di denaro. Che la maledizione cada su di loro e sui film di Superman.
Più veloce di un proiettile, più potente di una locomotiva, capace di scavalcare i grattacieli con un balzo. Guardate su in cielo, è un uccello, un aereo? No! È Superman!
Così grida la locandina del Colossal che nel 1979 è già nei cinema di tutto il mondo, facendo eco alla prima pubblicità del fumetto del 1938. L'interprete è un giovane attore dal viso d'angelo e il fisico atletico, Christopher Reeve.
Mi piace, e non per il fatto che Superman abbia superpoteri, ma per la sua saggezza e la sua maturità. Racchiude in sé gli aspetti più puri dell'animo umano. Comunque, per quanto io sia coinvolto, c'è Superman e c'è Christopher Reeve, e non sono interessato a confonderli.
Lo incarna alla perfezione e in 10 anni lo interpreta in 4 film di successo. L'ombra del supereroe finisce per non abbandonarlo più. Ma per chi indossa la tuta azzurra con la S sul petto, quello di rimanere intrappolato nel personaggio sembra essere il minore dei mali.
Virginia, 1995. È una bella giornata di fine maggio. Il maneggio di Commonwealth Park è affollato di gente. Allevatori, fantini, spettatori. In corso la sessione primaverile dei trials d'equitazione. Tra i concorrenti spicca un bell'uomo, impeccabile nella sua divisa da fantino.
Cari amici sportivi e soprattutto una folla di curiosi, quella che popola il maneggio oggi, sono tutti qui per vedere Christopher Reeve. Ecco che proprio Reeve si appresta ad affrontare la prova del percorso ad ostacoli ed è in sella a Eastern Express, il suo cavallo, ormai celebre quanto lui. Primo ostacolo, bel salto. Secondo, wow, davvero plastico. E ora il terzo, la difficoltà aumenta. Oh, un momento, il cavallo si è bloccato davanti alla siepe. Reeve vola, cade oltre l'ostacolo. Una brutta caduta, brutta davvero.
La folla è impazzita, vuole sapere. Ma una barella porta via velocemente il ferito. Reeve non ha perso conoscenza, anche se i suoi grandi occhi azzurri rimangono fissi, inespressivi.
I giornalisti fanno a gara per avere informazioni. Uno del Times riesce a parlare con il chirurgo, che gli dice...
Ha sensibilità al petto, questo vuol dire che la sua colonna vertebrale non è del tutto danneggiata e può compiere alcuni movimenti. Sono moderatamente ottimista.
Il quotidiano pubblica le parole del dottore e i fan sono sollevati, ma solo 2 giorni più tardi la diagnosi è addirittura allarmante.
Christopher Reeve, in seguito alla caduta da cavallo, ha riportato lo schiacciamento di 2 vertebre. È paralizzato e può respirare solo con l'aiuto di una macchina.
Lo spettro della maledizione di Superman serpeggia negli ambienti di Hollywood. Nessuno può dimenticare la drammatica uscita di scena di un altro attore che aveva vestito i panni dell'uomo d'acciaio, George Reeves.
Agosto 1959. Nella bella villa di George Reeves, sulle colline di Hollywood, era in corso una serata fra amici, attori, scrittori, gente del cinema, per un'occasione speciale.
Un attimo di silenzio. Ho un annuncio da farvi. Sposerò Lenore. Devo farlo se non voglio che si stufi di aspettare.
Sta per partire il brindisi, ma George prende di nuovo la parola.
Devo dirvi un'altra cosa importante. Lunedì inizio le riprese di Superman. Cosa potrei desiderare di più?
La festa ricomincia e si prolunga fino a notte fonda. È molto tardi quando squilla il telefono ed è Eleanor a rispondere.
Pronto? Pronto, chi parla?
Pensa ai soliti scherzi e riattacca. Quando si risiede accanto a George, lo vede pensieroso. Poco dopo si alza e lo osserva mentre si allontana. Sale le scale che conducono al piano di sopra.
Un colpo di pistola scuote la casa. Le voci cessano all'improvviso. Gli amici si guardano sconcertati e increduli.
È Eleanor la prima ad accorrere. Lo trova disteso per terra in un lago di sangue. Accanto a lui un'arma da fuoco. La notizia rimbalza subito sui giornali.
George Reeves, Superman TV, muore nella sua casa di Hollywood. È successo questa mattina all'alba. L'attore ha rivolto la pistola alla tempia ed ha sparato.
Tutto porta a pensare ad un suicidio, anche se non aveva motivo per compiere quel gesto. E poi emerge un particolare inquietante. Il giorno prima l'attore si era rivolto alla polizia.
C'è qualcuno che chiama, fino a 20 volte al giorno. Ogni tanto fa squillare il telefono e poi riattacca. Capita anche a notte fonda. Se avete bisogno di un sospetto, vi faccio un nome. Tony Mannix. Da quando le ho detto che mi sposo, è impazzita.
È stato ucciso o si è suicidato? È l'interrogativo che lacera i suoi fan e che la polizia cerca di chiarire. Una cosa però è certa. Sulla pistola le impronte di George Reeves vengono cercate, ma inutilmente.
Tutto così strano che ci hanno scritto sopra persino una canzone. Superman's Ghost.
I don't wanna be like old George Reeves, stuck in a Superman role. I got a long way to go in my career, and someday my fame will make it clear that I had to be a Superman. He came from another place, deep in his mind, as far as the planets in space. As galaxies' mysteries start to unwind, some changes are bound to take place. Though gravity constantly weighs on my travels, my mission is close to adrift. Though I can be strong when my power unravels, I've still come to you for a lift. I don't want to be like old George Reeves, stuck in a Superman role. I got a long way to go in my career, and someday my fame will make it clear that I had to be a Superman.
Sarà una banalità, sussurrano sui set di Hollywood, ma prima George Reeves, ora Christopher Reeve, una coincidenza inquietante.
Per fortuna qualcuno preferisce concentrarsi sulla diversa interpretazione dei due attori. Certo, Christopher è stato insuperabile, così naturale nelle scene di azione, statuario quando serve e maldestro appuntino nei panni di Clark Kent, come quando si innamora della deliziosa Lois Lane.
Città di Metropolis, qui, in una dimensione parallela del tempo, ad informare il pubblico su ciò che accade nel mondo, è il Daily Planet, quotidiano che gode di ottima reputazione. In redazione vi lavora anche Lois Lane.
La
Lois è una giovane donna molto bella e determinata a fare carriera. Per questo sembra essere indifferente ai complimenti dei tanti corteggiatori. Un giorno il direttore le presenta un nuovo arrivato, Clark Kent.
È un piacere conoscerla, signorina Lane.
Lei gli sorride senza convinzione, perché l'impressione è pessima. Quello è un tipo senza midollo. Al contrario, Clark Kent rimane molto colpito dalla sua bellezza. Quando a fine giornata la incontra davanti all'ascensore, prende coraggio, spiazzandola.
Posso invitarla a cena?
Scusi? Ah, è lei. Come ha detto che si chiama? Ah, sì, ora ricordo. Clark Kent. Vede, Clark, devo andare all'aeroporto, arriva il sindaco. Ne approfitto per intervistarlo.
Peccato, non conosco nessuno in città. Posso accompagnarla all'aeroporto, se vuole?
La giovane giornalista gli risponde con una battuta.
D'accordo, ma solo se sa volare.
Durante il tragitto si trovano a parlare di Superman, l'eroe del giorno.
Si dice che sia veloce come la luce e che possegga una vista speciale ai raggi X. E poi vola, praticamente invulnerabile.
La giornalista non sa che qualcosa in grado di indebolire le sue doti formidabili esiste. La criptonite verde. Ma Clark si guarda bene dal rivelarglielo, perché già si è accorto che l'irreprensibile Lois ne è nascostamente affascinata.
Il giorno dopo, la ragazza riceve un biglietto in redazione.
Ci vediamo questa sera alle 8, un amico.
Qualcosa le dice che deve accettare e, in largo anticipo sull'appuntamento, è a casa che aspetta, elegantissima. Ma non è lo squillo del campanello che le annuncia l'arrivo dell'amico ancora senza volto, bensì un sibilo che smuove l'aria fuori dalla finestra.
Qualcosa, qualcuno, plana sul terrazzo. Lois osserva stupefatta, poi il suo sguardo si trasforma in un sorriso.
Lo sentivo che era lui.
Superman le si avvicina e le tende la mano.
Venga, le faccio vedere il mondo dall'alto.
Insieme decollano verso il cielo. Lois ha un fremito di paura quando gira lo sguardo verso il basso, ma Superman la rassicura.
Non si preoccupi, signorina, la reggo io.
E chi regge lei?
È l'inizio del loro amore.
Margot Kidder, l'attrice che interpreta la bella Lois Lane, non sembra avere la stessa fortuna della ragazza amata da Superman, che un giorno, proprio grazie a lui, si salverà.
Durante un terribile terremoto provocato da Lex Luthor, sorta di scienziato pazzo che vuole conquistare il mondo, Lois Lane rimane incastrata dentro la sua auto rossa e muore. Superman, superando la velocità della luce e infrangendo le barriere del tempo, riesce a riportare indietro il mondo di alcune ore e la sua Lois tornerà così a vivere. Poco tempo dopo l'ultimo Chuck, Margot Kidder invece l'incidente ce l'ha per davvero.
All'improvviso ho visto il mondo capovolto e stavo per sfracellarmi.
Le conseguenze sono devastanti, soprattutto sulla sua fragile psiche. La paura che la tormenta si trasforma spesso in un delirio.
Non è strano che anime dal cuore spezzato abbiano carenze di gratitudine per le gioie che offrirebbe questa cosa meravigliosa chiamata vita.
Cade in un profondo esaurimento nervoso che la logora per anni. Nel 1994 non ce la fa più.
Lo ammetto. Corro in macchina, fumo troppo, bevo litri di caffè e sto alzata la notte per ore e ore.
Un giorno sparisce. La polizia impiega 3 giorni prima di ritrovarla in stato confusionale. Uno degli agenti la descrive così.
È sporca, spaventata e paranoica.
Margot Kidder viene ricoverata in manicomio.
La maledizione di Superman non ha perdonato nessuno. Kirk Allen vive povero, rintanato in Arizona. Richard Pryor si ammala di sclerosi multipla. Persino Bud, voce del cartone animato del supereroe, è morto per una misteriosa intossicazione alimentare.
E la morte giunge anche per Superman. È Doomsday, la brutale macchina per uccidere, che pone fine alla sua vita. Nessuno a Metropolis ci vuole credere, anche perché 4 pericolosi cloni si aggirano per la città.
Il corpo di Superman, nel frattempo, è mantenuto integro dentro la fortezza, il suo rifugio segreto, da cui uscirà solo il giorno dell'inevitabile rinascita.
È l'anno 2000. Christopher Reeve è paralizzato su un letto da 5 anni, e lo è per davvero. Vive grazie alla macchina che gli permette di respirare. La sua mente rimugina tutto il giorno, con il pensiero e la speranza di una cura che lo faccia tornare ad una vita più umana.
Una specie di miracolo sembra avvenire. Facendosi impiantare degli elettrodi nel petto, un sistema del tutto sperimentale, riesce di nuovo a respirare da solo. Il suo morale ne è così sollevato che accetta persino una proposta di lavoro.
Non credevo di poter recitare, ero preoccupato. Invece in televisione si fanno talmente tanti primi piani che ho scoperto come io riesca, anche solo attraverso il mio viso, a trasmettere tutto quello che voglio dire col mio personaggio.
Il ruolo, ironia della sorte, è quello del dottor Swan in Smallville, telefilm che racconta le avventure di Clark Kent da giovane. E Swan è uno scienziato rimasto paralizzato durante un esperimento.
Su un binario parallelo viaggia la vita, quella vera, di Margot Kidder. Ha iniziato il difficile cammino della ripresa psichica e pubblica un'autobiografia intitolata Calamità, dove racconta della sua malattia, dei suoi 3 divorzi, di un tentativo di suicidio. Confidando al mondo tutti quei pesi, riesce in un certo senso a liberarsene.
Accetta di recitare nella serie di telefilm, come Reeve.
È invulnerabile. Nemmeno una cattiva sceneggiatura può ferirlo, sottolinea Morton Weisinger, caporedattore di The Comics, alludendo all'immortalità del personaggio.
Non è così, invece, per chi, più di ogni altro, ha saputo interpretarlo sullo schermo.
È morto all'età di 52 anni Christopher Reeve. Ha avuto un infarto a causa del quale è entrato in coma, poi il decesso. Per tutti rimarrà l'interprete del celebre supereroe e del suo alter ego, Clark Kent.
È qui che le vite parallele di Christopher Reeve e Margot Kidder si disgiungono. L'una come risucchiata dalla maledizione di Superman, l'altra rinnovata sotto le mentite spoglie di Lois Lane.
È con lui che tutto è cominciato, e tutto quello che è venuto dopo è stato, in un modo o nell'altro, un'imitazione di Superman. John Byrne, cartoonist.
Buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto da Antonella Ferrera e oggi anche dal nostro regista Italo Moscati, al quale passo subito la parola per aprire la nostra chiacchierata su questa puntata di fine anno che, diciamo, l'abbiamo realizzato volutamente in modo un po' surreale, non è vero Italo?
Beh, non poteva essere diversamente, che il personaggio di Superman richiede questo, richiede di entrare e di uscire dalla finzione, anche perché poi nella storia di Superman c'è la storia del personaggio che viene da un fumetto, come tutti sappiamo, degli anni 30. Poi ci sono le storie dei registi, dei produttori e degli attori che l'hanno interpretato. Quindi sostanzialmente noi prendiamo, come dire, due piccioni con una fava sostanzialmente. Un racconto molto amato dal pubblico, che ha avuto sempre successo nel cinema, oltre che nei fumetti e nelle versioni televisive, che continua a interessare proprio perché in qualche modo ci mette in causa. Vedremo poi come, nel senso che Superman, insieme ad altri fumetti, specialmente americani, che sono entrati nella storia del cinema, ma anche della cultura di massa, ricordo Umberto Eco che ne parlava quando ancora da noi non si era così affermata. Adesso tutti riconosciamo come ovvie cose che non è stato facile a far accettare la nostra società. E quindi, dicevo appunto, questi personaggi ci aiutano a capire meglio la nostra realtà. Inventati da uomini riguardano gli uomini e le loro storie.
E nella personalità di Superman confluiscono elementi filosofici e psicanalitici che fanno pensare che non sia il personaggio di un fumetto pensato per i ragazzi.
Assolutamente no. Intanto, per esempio, comincerei proprio con la citazione di questo bambino che viene ritrovato, messo in una navicella che viene dallo spazio. Ora, noi sappiamo che anche Mosè è stato messo in una navicella, quindi c'è qualcosa anche di biblico in queste storie, e cioè di ampio, di forte e di misterioso. E poi c'è appunto in queste cose altri richiami, per esempio il doppio. Ora, noi sappiamo che la psicanalisi, tutti vogliamo ricorrere all'esempio di Stevenson, il dottor Jekyll e Mr. Hyde, no? E qui il fumetto è in qualche modo un doppio, nel senso che noi vediamo nel film stesso il personaggio del giornalista, che poi a un certo punto si apre la camicia e viene fuori la famosa maglietta con la S, ma in ogni personaggio, in ognuno di noi c'è l'elemento Superman e l'elemento ordinario. È stato anche ricordato nella citazione che abbiamo fatto nel programma quello che diceva Tarantino. In effetti Nembo Kid, l'uomo ragno, non sono forse personaggi che si liberano dei loro vestiti quotidiani e adottano e fanno delle scelte invece dirompenti, no? Assolutamente non classificabili nella ordinarietà. E quindi questa doppiezza, credo che essendo parte della natura umana, nei personaggi dei fumetti si esprime in maniera molto simbolica e forte.
Superman, peraltro, è l'unico supereroe che non uccide i suoi nemici. Secondo te è questo che lo ha fatto amare così tanto dal pubblico?
Ma direi di sì. Devo dire che però il fatto che questi grandi personaggi non uccidano è un po' frequente, nel senso che non solo Superman non uccide, casomai li mettono in difficoltà, li fanno catturare, li rendono protagonisti di funambolici inseguimenti, ma il sangue non scorre mai, perché in fondo l'eroe deve essere una persona con le mani pulite. In un paese che per ragioni anche belliche ha le mani in qualche modo nel sangue, come vediamo oggi, ma nel passato, in nome vuoi della libertà, vuoi in nome della lotta al terrorismo, e comunque è un paese che ha una tradizione anche di sangue, del resto basta ritornare al cinema. Ricordiamoci il film di Martin Scorsese, Gangs of New York, no? E che dice appunto l'America è nata nelle strade dove si spargeva il sangue. Questi personaggi invece sono simboli di purezza, eroi di grande purezza. Non si sporcano le mani con il sangue, non se le devono lavare come il Macbeth di Shakespeare. Sono personaggi tutti di un pezzo che il pubblico in qualche modo apprezza perché dentro se stesso l'esigenza di giustizia non può essere associata all'idea di morte in un paese dove c'è ancora la pena di morte in tanti stati.
Il mondo del fumetto desidera da sempre una sorta di legittimazione culturale. Secondo te con Superman c'è riuscita?
Ma certamente, io penso anzi che si fanno le tesi sui personaggi dei fumetti, le tesi universitarie. Tutto è cominciato, come dicevo all'inizio, da Umberto Eco. Umberto Eco ha avuto una funzione straordinaria in questo senso. Benché il fumetto fosse comparso in Italia prima di Umberto Eco e delle sue teorie, abbiamo capito leggendo i suoi libri, Opera Aperta, ma anche i libri che ha dedicato alla cultura di massa, la distinzione tra cultura alta e cultura bassa, che in qualche modo questi personaggi, le loro storie, erano qualcosa che aveva una grande attinenza con la cultura contemporanea. Parlava di cose che le persone potevano riconoscere meglio nei disegni, nelle immagini dei film, e quindi sostanzialmente questi personaggi sono entrati, come dicono i sociologi, nell'immaginario collettivo. Perché si fanno tanti film su questi personaggi? Vogliamo aggiungere anche King Kong? Perché la gente afferra immediatamente di che cosa si tratta e va a rivedere queste cose con un'unica curiosità, vedere come sono stati trattati questi loro eroi che si sono portati dentro sul piano delle novità tecniche, degli effetti spettacolari ed elettronici.
Non trovi singolare che l'ideatore di Superman abbia scelto per il suo alter ego Clark Kent la professione di giornalista? Pensa all'epoca soprattutto.
Beh, il giornalista teoricamente dovrebbe dire la verità, noi sappiamo invece che i giornalisti molto spesso sono dei campioni di doppiezza, no? Le cose che scrivono non sempre corrispondono né alle cose che pensano né alle cose che avvengono. Allora mi dà l'idea proprio che questo personaggio di giornalista, che è un personaggio tutto sommato in apparenza mediocre, remissivo, timido, in realtà trovi la sua vera natura quando diventa Superman, ecco. Ed è un bilanciamento, cioè anche una strizzatina d'occhio allo spettatore, e questo succede anche nei film d'amore. I personaggi come Dustin Hoffman o Mickey Rooney, che certamente non erano dei capolavori di bellezza, avevano donne splendide come Ava Gardner. Quando mai si poteva pensare che Mickey Rooney fosse stato il marito di Ava Gardner? E così di seguito, perché il segreto del cinema è di far sognare lo spettatore che magari a causa dei suoi limiti pensa di non poter avere possibilità. E invece, mentre gli eroi dello schermo nel film di Woody Allen, La rosa purpurea del Cairo, scendono dallo schermo e vanno in platea, noi attraverso questi film saliamo la scaletta ed entriamo nello schermo e sogniamo di essere magari Superman, quando sarebbe il caso di diventarlo.
Ecco, a proposito di grande schermo, il primo film di Superman segnò una spaccatura epocale. Perché?
Ma perché intanto non bisogna dimenticare che il Superman, che è quello del 78, quello di Richard Donner, quello con Christopher Reeves, è una produzione che effettivamente portò una novità proprio dal punto di vista dei trucchi e degli effetti speciali. Non c'era ancora sofisticata come oggi la tecnica del computer, e quindi sostanzialmente noi oggi sappiamo che possiamo ricostruire nel computer tutta una serie di scene che invece ai quei tempi implicavano delle soluzioni tecniche diverse, molto più complesse. Quindi lo stupore è una componente del cinema. Il vedere un personaggio volare e vederlo volare in maniera credibile, questa è la difficoltà che i tecnici devono risolvere, finisce per diventare uno degli ingredienti che però senza i contenuti e le cose che abbiamo detto prima sarebbe inerte, ma le due cose sono talmente collegate insieme che un film di questo tipo fallirebbe se non avesse tutti gli elementi tecnici e artistici a posto. In questo il cinema hollywoodiano, dove tra l'altro è andato a bazzicare anche il nostro Dino De Laurentiis facendo film su grandi personaggi, compreso King Kong, ha capito che questa era la lezione e l'ha portata avanti.
Non dimentichiamo tra l'altro che c'era un grandissimo cast in questo film. C'era Marlon Brando che interpretava il padre di Superman e Gene Hackman che vestiva i panni invece di Lex Luthor, quindi come anche quello sicuramente...
Glenn Ford, cioè oltretutto. No?
Quindi tanti quella colonna sonora di John Williams.
Devo dire, poi i nomi, per esempio, Metropolis, già la persona che lo conosce sa che si parla di una città che viene dal titolo di un film dell'espressionismo. Metropolis è una parola che effettivamente riempie gli occhi e le orecchie e la testa, perché noi vediamo appunto una città che poi è New York sostanzialmente. Per gli americani New York è una determinata cosa, per noi l'è ancora di più, perché è veramente il simbolo, è una mitologia contemporanea, è una specie di Venezia che incammina verso il disastro, ma è sempre affascinante con i suoi grattacieli. Quindi un bel crogiolo di invenzioni amalgamate dalla mano spettacolare, intelligentemente spettacolare, di Richard Donner.
Cinema e fumetto sono diversi i casi in cui si sono saccheggiati a vicenda. Ecco, secondo te che cosa hanno in comune questi due generi narrativi?
Hanno in comune l'immagine, il lavoro sull'immagine. Noi siamo stati abituati a considerare la produzione artistica, almeno fino a un certo punto, come una produzione legata ai grandi libri, ai grandi capolavori della letteratura, no? Del passato. Quando l'immagine ha fatto irruzione, e questo è avvenuto non solo con il cinema, ma subito dopo anche con i fumetti, e il mondo e noi stessi abbiamo dovuto capire che ci sono altre forme espressive di tipo narrativo che non venivano solo dalla parola, dalla concretizzazione della parola, ma dalle immagini. E proprio come tu dicevi, Antonella, dal cinema al fumetto si entra e si esce. Infatti, se si prende un album di comics, ci si accorge come le inquadrature, i dettagli, i tagli delle immagini vengono dal cinema. E come viceversa, il cinema ha preso i personaggi del fumetto, ispirandosi anche a questo rinnovamento che il disegno suggeriva alla macchina da presa.
Italo, veniamo alla maledizione di Superman. Premesso che noi non ci crediamo che l'aura malefica sia reale, ma ci dà lo spunto per parlare di un fenomeno che si verifica frequentemente, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Perché, tu che ci vivi?
Ma io penso questo. Chi conosce il libro e chi non lo conosce, glielo diciamo, il libro Hollywood Babilonia, apprende una cosa. Il mondo di Hollywood è un mondo di successi, sfulgurante, abbagliante. Poi il libro, quello scritto da Kenneth Anger, entra in questo mondo e noi ci accorgiamo che è pieno di fatti di cronaca nera, a volte pesantissimi. La storia di questi divi e la storia anche e soprattutto delle dive è avvelenata da tanti fatti che sono omicidi, droghe, ricatti. E sostanzialmente in ogni storia del cinema, in ogni storia di almeno di attori o di determinati registi c'è una maledizione che incombe. Pensiamo per esempio a James Dean, sostanzialmente. In questo caso noi vediamo che Christopher Reeves resta immobilizzato e poi muore giovanissimo a 52 anni. E ci sono altre situazioni incresciose, no? che coinvolgono i personaggi dei film che sono stati dedicati a questo grande fumetto. Però con questo sistema penso che lo troveremo in quasi tutte le storie degli attori, soprattutto quei frequentatori della cosiddetta macchina dei sogni, che era anche una macchina di disgrazie, a volte di drammi e di tragedie penosissime, come dicevo appunto, raccontate ampiamente in questo libro, che è un po' una Bibbia della doppia faccia del mondo del cinema.
Per terminare vorrei tornare al nostro Superman e riproporti la frase con cui abbiamo chiuso lo sceneggiato. È con lui che tutto è cominciato e tutto quello che è venuto dopo è stato in un modo o nell'altro un'imitazione di Superman. Insomma, ancora non è stato inventato un nuovo Superman che assomigli a quello straordinario uomo d'acciaio?
No, beh, devo dire che tra l'altro i tentativi di imitazione sono stati tanti, per esempio come non citare Nembo Kid, per esempio, no? E quindi quando funziona un personaggio, poi ci sono delle varianti. Questo è sempre successo. È successo anche per i personaggi dei cowboy. Buffalo Bill dei fumetti è diventato in Italia Pecos Bill, cioè voglio dire, ci sono proprio dei personaggi che suggeriscono delle imitazioni, perché come nella moda ci sono quelli che guidano le invenzioni e poi ci sono quelli che vivono invece a ricasco di queste invenzioni. È una cosa inevitabile, è una specie di serializzazione anche con dei lievi cambiamenti, però esprimono tutti quanti il bisogno di incarnare questo sogno che è del cittadino comune di avere dentro di sé quella potenza che gli permette di dominare le ansie quotidiane. Una grande speranza, a volte così basata sul nulla, ma si vive, come noi sappiamo, di speranze e di illusioni.
Italo, è giunto il momento di concludere. Vogliamo salutare i nostri ascoltatori e augurare buon fine anno. Oggi è il 31 dicembre.
Noi gli auguriamo un solo buon anno, ma di sentirsi nello spirito del Superman vincente, e cioè di fare appello alle proprie capacità e di capire che dentro se stessi ci sono molte delle soluzioni che a volte spesso cerchiamo al di fuori di noi.
Noi vi ricordiamo che La Storia in Giallo tornerà sabato prossimo, 7 gennaio 2006, alla consueta ora, naturalmente su Radio 3. Nel ringraziarvi per aver scelto anche oggi la nostra compagnia, vi ricordiamo chi ha collaborato a questa puntata: Daniela Sbarrini, curatrice del programma, Manuel De Lucia, assistente alla regia, Ilaria Riccardi per le ricerche, Alessandro Molinari per le musiche originali e Fiore Liborio, insostituibile tecnico del suono. Da Antonella Ferrera e
Italo Moscati,
a tutti voi una felice notte.
Le voci di oggi erano quelle di Cristina Boraschi, Francesco Pannofino, Alberto Rossatti, Emanuela Rossi e Riccardo Rossi nel ruolo di Superman. Per riascoltare le puntate precedenti e per scriverci, visitate il nostro sito www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo.